benvenuti all'interno dello spazio dedicato ad accompagnare in preghiera a Gesù. Con noi quest'oggi Giusy Catalano. Giusy Catalano è membro della Chiesa Ventista di Bergamo, ma la conosciamo anche perché a sede sociale mediatrice familiare è stata con noi in tanti percorsi radiofonici. Benvenuta Giusy.
Grazie e bentrovata.
Giusy, oggi ti ascolteremo in una versione un po' diversa, no, rispetto magari a quelle che sono state le nostre conversazioni nel passato, anche se abbiamo parlato di spiritualità. Ma oggi mi piacerebbe che tu potessi condividere con chi ci segue la tua esperienza con la preghiera e particolarmente con la preghiera di intercessione, cioè quando noi accompagniamo qualcuno a Gesù, no? Lo accompagniamo perché Gesù poi compia l'opera che lui ha in cuore.
Eh sì. Proprio poco fa parlavamo di preghiere prima di iniziare questo collegamento ufficiosamente ne parlavamo io e te, Daniela. Io non ho compreso subito che cosa significasse pregare, nel senso che inizialmente pensavo che pregare fosse mettere a conoscenza il Signore delle nostre necessità. Col tempo invece ho imparato che pregare è un dialogo continuo con il Signore. Non cessate mai di pregare, no? C'è scritto nella Bibbia. Laddove la preghiera non è solo quella strutturata, per cui mi fermo, mi metto nella mia stanza, mi inginocchio e prego. Ma è un dialogo continuo, quando mi sveglio al mattino oppure durante la giornata: Signore, ma tu cosa ne pensi di questa cosa? Come pensi che possa andare? Signore, grazie perché questa cosa è andata così. Signore, ma tu come leggeresti questa situazione? È un dialogo continuo, come con un padre, un fratello, un amico di fiducia. Tecnicamente, quando ci si fida di qualcuno, di qualcuno di estraneo, diciamo il titolo che si dà o si utilizza la frase estraneo di fiducia. Il Signore è di fiducia, ma non è estraneo. Anzi, è un amico intimo di fiducia, perché lui conosce più di quello che conosciamo noi. Ed è questo il bello con il Signore, che lui sa già come siamo, quello di cui abbiamo bisogno, ma io vedo la preghiera funzionale rispetto al fatto che il Signore ci lascia esprimere i desideri, i bisogni, le adorazioni, le gratificazioni, le richieste di intervento, eccetera, la gratitudine. Ma il Signore, attraverso il dialogo con la preghiera, ci orienta verso quello che per noi è più funzionale.
Interessante questa, diciamo, questa condivisione.
Sì, a me è capitato, soprattutto negli ultimi anni, di sentirmi indirizzata dal Signore. Magari io sono convinta di percorrere una strada, sto usando un eufemismo ovviamente, e sono sinceramente convinta e quindi mi avvio verso quel percorso. Poi mi sento fermata dal Signore, ma proprio quasi fisicamente, e il Signore mi indica un altro percorso, non perché viola il mio libero arbitrio o la mia volontà, ma perché sa quello che è più funzionale per me, e io preventivamente gli ho dato l'autorizzazione di intervenire nella mia vita. Perché il Signore interviene solo e quando noi glielo autorizziamo, altrimenti non viola, non preclude la volontà, non viola la nostra libertà, il libero arbitrio, assolutamente no. Ma io ho detto: Signore, siccome ho te come riferimento e la vita mi ha dimostrato che quando ho camminato con le mie gambe spesso sono andata a sbattere, io ti chiedo il favore di darmi tu delle indicazioni chiare. E siccome gliele ho chieste espressamente, il Signore me le ha fornite queste indicazioni. Ed è bello perché io sorrido e alla fine dico, magari alla fine di un pensiero dico, va bene, faccio così. Poi sorrido e dico, ma tanto Signore, tu mi farai comprendere se la strada che intendo percorrere è sbagliata. perché ripeto, me lo lascia intendere, ma non mi obbliga. Cosa quindi la preghiera è un dialogo continuo, è un confronto continuo, è un sorridere assieme, signor, ma che te ne pare di questa cosa? O un soffrire assieme. A me è capitato di avere dei dialoghi con delle persone a cui magari mi sono rivolta per una richiesta d'aiuto, che poteva essere un tecnico, un medico, qualcosa del genere. Quando non viene percepita l'empatia, ci si chiude a riccio. A me è capitato di chiudermi a riccio, nel senso che non mi sono espressa completamente, apertamente. Ecco, con il Signore non corro mai questo rischio.
Puoi svuotare tutto il sacco, possiamo dire, no? Puoi dire tutto quello che c'è nel tuo cuore.
Perché io sento che mi ascolta, che mi accoglie, che mi accompagna. Quindi la preghiera è intesa in questo senso, un percorrere la strada assieme e un confrontarsi su questo percorso, un confronto continuo. Signore, che te ne pare? Signore, grazie, Signore. Sono un po' arrabbiata, Signore, mi ha fatto arrabbiare questa cosa, Signore, pensaci tu.
Quindi essere proprio mettere il Signore in ogni aspetto della nostra vita, quindi è una preghiera che continua tutta la giornata, anche di notte, no? Quando dormiamo, a volte a me succede, sì. Mentre che sono dormendo dico, Signore, mi viene di fare una preghiera in quel momento, tra un occhio aperto e uno chiuso, no? E sì, quando sì. Hai scoperto, Giusy, la preghiera di intercessione, sia che magari l'hai vissuta tu personalmente, cioè qualcuno ha pregato per te, o quando tu invece hai scoperto il valore della preghiera tua per gli altri?
Io ho scoperto il valore della preghiera di intercessione perché l'ho vissuto su di me. Io so che diversi anni fa delle persone hanno pregato per me, perché attraversavo un momento molto faticoso, molto difficile, molto complesso, e delle persone hanno pregato per me. E io l'ho superato grazie all'intervento del Signore, sia per richiesta diretta che per richiesta indiretta, sia per intercessione quindi. E lì ho provato che cosa significava vivere la preghiera in questo senso. So di un esperimento, però in questo momento non ho i riferimenti precisi, però ricordo perfettamente di averlo letto, di un esperimento che è stato realizzato da dei sociologi in America, negli Stati Uniti. E c'erano due gruppi di pazienti. Entrambi i gruppi non sapevano che c'erano delle persone che pregavano per uno dei due. Ed è successo che delle persone hanno elevato al Signore delle preghiere di intercessione per uno dei due gruppi. Ora, che ci crediate o no, che ci crediamo o no, io ho letto questa cosa ed era un esperimento.
Sì, anch'io ho letto questo esperimento.
Pare che il recupero e la riabilitazione di quelle persone che erano malate, del gruppo per il quale si è pregato, diciamo che una grande percentuale delle persone componenti di questo gruppo si è riabilitata prima dell'altro gruppo per il quale invece non si è pregato. Spero di essere stata chiara.
Sì. Cioè l'effetto delle cure, comunque l'effetto poi sulla salute è stato maggiore in quel gruppo dove c'è stata questa preghiera di intercessione, mentre per quanto riguarda l'altro gruppo non hanno avuto grandi miglioramenti, cioè nel senso che
nessuno dei due gruppi sapeva se si pregava sì. per diciamo.
Questo è anche per evitare l'effetto no placebo, no? Senso se già sai qualcosa magari poi puoi pensare che questa cosa sia positiva e quindi già il tuo cervello ti aiuta nella guarigione, ma se tu non sai
cosa il rischio che si potesse attivare una sorta di autosuggestione, per cui so che stanno pregando per me, quindi in qualche modo questa cosa incide sulla mia emotività, quindi automaticamente incide sulle mie difese immunitarie, tutto quel percorso che conosciamo, no? Quello della somatizzazione. Rispetto alle difese immunitarie e tutto il resto.
Allora, Giusy, stamattina cosa è successo? Ci stavi iniziando a raccontare qualcosa?
Mi stavo preparando come di consueto e mi è arrivato un messaggio, l'ho letto ed era una persona che mi chiedeva di pregare per la moglie. Io mi sono fermata, mi sono messa in ginocchio, non mi ha detto perché, neanche io l'ho chiesto, non ho chiesto la motivazione. Mi sono messa in ginocchio e ho detto: Signore, ho appena letto il messaggio che mi è stato chiesto di pregare per questa sorella. Io non lo so perché, ma tu sì. Ti prego di intervenire nella sua vita, in questa situazione, perché lei ha bisogno di te. Ripeto, io non lo so, ma tu sì. Anche l'altro ieri una mia carissima amica mi ha chiesto di pregare per una situazione che si sarebbe svolta ieri, me l'ha chiesto l'altro ieri, e io ho pregato. Anche in questo caso ho detto: Signore, io non conosco la motivazione, ma non importa. Io ti prego per questa mia carissima amica, questa tua carissima figlia, quindi sia nel caso di l'altro ieri che di stamattina. Ci sono delle richieste dirette di preghiera di intercessione, perché si crede al valore della preghiera di intercessione. D'altra parte Giacomo, l'epistola di Giacomo è molto chiara in questo senso, no? Quando dice: c'è qualcuno tra voi che soffre, chiedete di pregare, tanto può la preghiera nel giusto, fatta con efficacia, o qualcuno che è allegro, salmeggi, eccetera. La preghiera di intercessione, quindi, l'ho vissuta sia su di me che in forma, diciamo, su altri. In tutti e due i casi io ho notato che le persone, che funziona. E poi quando le persone me l'hanno chiesto di pregare per loro, in tutti i casi ho sentito che ci tenevano tanto che arrivasse al cielo la mia preghiera. E questa è una, come dire, un aspetto molto particolare, perché è una dimostrazione di stima, di fiducia che io ho vissuto su di me, che mi ha veramente rallegrato il cuore. Quando mi dicevano: io desidero che sia tu a pregare per questa situazione. E questa cosa mi ha in qualche modo anche gratificato, perché si dava importanza alla mia preghiera. E ovviamente in primo luogo all'intervento di Dio. E il fatto che io sia stata ritenuta strumento utile mi ha gratificato e mi ha fatto molto piacere.
È un privilegio, no? È anche un impegno quando preghiamo per qualcuno, cioè ci impegniamo ad accompagnare con affetto la persona a Gesù, e quindi non chiedere a Gesù qualcosa che ci riguarda personalmente, ma riuscire ad entrare in empatia con la persona che ci chiede di pregare e quindi condividere il suo peso, quindi aiutarla in questo peso portandolo a Gesù, che è l'unico che riesce a poi veramente a prendere diciamo in mano la situazione,
il carico di questa situazione. E sai, mi capita anche un'altra cosa, io spero che venga intesa nella maniera corretta l'affermazione che sto facendo. Quando mi capita di pregare per le persone che non me lo chiedono, per cui penso a dei familiari o dei cari amici, eccetera, che ne so, per esempio per i miei figli, no? Io chiedo al Signore che loro possano sviluppare una relazione, che possono sentire il desiderio di avere una relazione funzionale con Lui, perché io, avendola sperimentata, ci credo tantissimo. Ecco, quando capita di pregare per loro, quando prego per loro, non capita, quando prego per loro, non mi rimane quella forma di, come dire, angoscia dell'attesa, perché altrimenti non farebbe bene a me. Ecco, per cui dico: Signore, i tempi, come tu sei stato paziente con me, sei paziente con loro, sicuramente sarai paziente con loro. Anche perché ricordiamoci che il Signore non ha nipoti, ha solo figli, no? Come si dice, per cui i miei figli sono i suoi figli. Quindi sono i figli che io dico sempre che tu mi hai affidato, i tuoi figli che mi hai affidato. E questa cosa non mi crea angoscia, non mi crea ansia.
Ma perché sai a chi li hai fidati, cioè tu conosci a chi hai fidato.
Sì, ma anche i tempi dell'attesa non mi creano ansia, mm-hmm. perché io so che il Signore è stato tanto paziente con me. E allora dico, mia mamma sarebbe stata in ansia se avesse visto i tempi, se avesse atteso, no, che la mia relazione in qualche modo si sviluppava in un certo senso piuttosto che. E allora dico, non voglio essere in ansia per loro, io li affido a Gesù. Poi sarà il Signore a fare la sua parte, ovviamente, se i miei figli, piuttosto che i miei nipoti, piuttosto che i miei familiari, piuttosto che qualsiasi persona decide di affidarsi a lui. Ecco, quindi questo, grazie a Dio, e lo dico grazie a Dio in senso letterale, non mi crea ansia, non mi crea preoccupazione.
Perché tu porti il tuo peso, no? Porti il tuo peso a lui e lo lasci a lui, non te lo riporti indietro, per cui poi resti, esatto, con l'angoscia.
Esatto. Io credo che sia importante questo passaggio, ripeto, spero che venga letto nella maniera corretta questo pensiero. Non significa fare spallucce, ma significa, Signore, io affido a te questa situazione, dopodiché continua a farmi vivere nella tua pace e nella tua gioia.
Grazie Giusy per la tua testimonianza e che dire, buon lavoro e buona continuazione con questo rapporto, questa relazione con Gesù ma anche con gli altri, no? Perché poi è questo che il Signore vuole anche attraverso la preghiera, che noi creiamo delle relazioni con gli altri. Non puoi non avere una relazione positiva con le persone per cui preghi, anche se sono persone che all'inizio ti stanno anche antipatiche e quindi segui il comandamento di Dio che dice no, tu devi pregare anche per quelli che non ti fanno del male. Più preghi per quelle persone, più anche dentro di te senti non più quel risentimento, no? Quel voler avere giustizia, ma ti acqueta l'animo, inizi a pensare in maniera positiva verso l'altro e affidi a Dio ogni cosa. Quindi cambia proprio la nostra mente.
Ti cambia la prospettiva anche della relazione. Io dico, sto pregando per una persona con la quale non c'è quella serenità di rapporto e dico, Signore, benedicila. Mm-hmm. Signore, benedici questa persona. Vivere la relazione con il Signore, non saprei come dirlo in maniera diversa, ma è la cosa più bella che sia mai capitata nella mia vita. La cosa più bella.
E riempie ogni vuoto e sa rispondere ai nostri veri bisogni, cioè quelli che sono veri, quelli reali, non quelli superficiali.
Il senso della vita in maniera piena, completa, compiuta.
È vero. Grazie Giusy, buona giornata.
Grazie.